Alieni in natura. Basta alzare l'indice della propria mano e dire telefono a casa per far apparire nella mente di chiunque l'immagine di un timido essere rugoso dagli occhi azzurri ET, comparso nelle nostre vite il 7 dicembre di 40 anni fa. Il suo desiderio di tornare a casa da una famiglia o una comunità extraterrestre mostrano quanto questo alieno si sentisse estraneo, fuori posto nel mondo umano che pur in parte l'aveva accolto gentilmente. Le specie aliene, animali e vegetali, sono proprio come te, cioè portate dall'uomo, in modo più o meno consapevole, fuori dal loro ambiente, dalla rete ecosistemica e dalla nicchia ecologica in cui si sono evolute, e si ritrovano in un luogo a loro totalmente sconosciuto. Una specie aliena quindi non è intrinsecamente pericolosa e solo di rado riesce ad ambientarsi nel nuovo contesto, ma quando questo accade, allora non ha più competitori o fattori ambientali in grado di limitarla, come invece accade per le altre specie locali, e per questo risulta vincente e diventa così invasiva, portando ad una riduzione della biodiversità autoctona. La globalizzazione e gli attuali mezzi di trasporto aumentano gli spostamenti umani, fornendo sempre più occasioni di trasferimento anche per le altre forme di vita, e in effetti il numero di alieni sta crescendo in modo preoccupante. Degli estranei che ci vivono accanto, nella regione del Po, e dei loro dannosi effetti, parlerà Davide Persico, naturalista, professore associato dell'Università di Parma ed esperto conoscitore della biodiversità del Grande Fiume. Professor Persico, quali sono le specie aliene animali più impattanti nell'ecosistema del Po? Da dove vengono e come sono arrivate?
Beh, certamente nell'ambito ecosistemico del fiume, se prendiamo in considerazione anche la golena, le specie più impattanti sono le specie ittiche. Ormai la fauna ittica appunto del Po è interamente sostituita, le specie autoctone non esistono quasi più, se non in minima parte, per essere sostituite da specie alloctone che sono state importate nel corso degli anni prevalentemente per motivi di pesca sportiva. Quindi o sono entrate accidentalmente a seguito di alluvioni che hanno invaso magari dei laghetti di pesca sportiva isolati dal fiume, oppure sono state immesse volontariamente nel fiume al fine di creare poi un indotto di pescatori sportivi, quindi di conseguenza di negozi, di attrezzature, di materiali finalizzati a questa pesca, e quindi costruire un vero e proprio impianto economico su un hobby, senza prendere in considerazione appunto quella che era l'ecologia del fiume, che oggi è fortemente in sofferenza per queste decisioni, per queste cause in pratica. Nonostante il netto miglioramento della qualità delle acque nel corso degli anni, a partire dagli anni in cui è stato messo in funzione il depuratore di Milano, il Po è migliorato notevolmente, ma le caratteristiche dell'ecosistema hanno subito comunque l'impatto duro appunto di questi predatori, che sono per gran parte dei pesci, delle specie di pesci predatori. Il motivo per il quale sono principalmente predatori è derivato dal fatto che sono belli da pescare in pratica. Però chiaramente il surplus di predatori determina un azzeramento delle prede, tant'è vero che studi teologici recenti dimostrano appunto quanto questi predatori per sostentarsi in pratica si nutrono dei loro vanotti o dei piccoli di altri, per cui c'è un cannibalismo interspecifico in pratica per poter sopravvivere, e questo chiaramente capite che è uno squilibrio ambientale.
Benissimo, grazie. Per risolvere il problema delle specie invasive, a volte si sono importati negli ecosistemi competitori provenienti dalla zona d'origine in modo da contrastare la diffusione, come nel caso della cimice asiatica e della vespa samurai, suo parassitoide esotico. Questo però significa di fatto introdurre un'altra nuova specie che a sua volta potrebbe diventare problematica. Lei cosa ne pensa? In certi casi questa strategia di lotta biologica è adottabile o sarebbe preferibile evitarla sempre?
Non è facile, bisogna distinguere in genere specie aliene in base alla loro strategia riproduttiva, che è la strategia R, che è quella tipica degli insetti o dei pesci o degli anfibi, e dalla strategia K, che è quella invece caratteristica magari dei mammiferi in particolare. Ecco, in questi casi, per quanto riguarda organismi vertebrati, appunto, si riesce ad intervenire direttamente. Per quanto riguarda invece organismi che hanno una strategia riproduttiva basata sulla probabilità di sopravvivenza della prole numerosa, è forse l'unico modo per intervenire il fatto di inserire un antagonista. Bisogna guardare oltre però, cioè quali danni potrebbe fare questo antagonista se si adatta magari anche a predare altre specie nel nostro territorio. Quindi bisogna fare delle valutazioni di impatto ambientali a priori con studi ben approfonditi al fine di avere appunto un antagonista specifico e non che magari perde la strada come potrebbe essere avvenuto anche in moltissimi altri casi. Per cui sì, la lotta biologica se è strettamente necessaria e soprattutto se è l'unico rimedio plausibile, però tenendo in considerazione il fatto che l'ecosistema è assolutamente complesso, per cui c'è la possibilità di innumerevoli interazioni e magari bisogna essere bravi a prevederle.
Certo, quindi anche per questo che l'iter burocratico infatti è molto complesso.
Molto complesso, esatto.
Ultimamente ci si è accorti che alcune alloctone invasive si stanno rivelando utili per specie di interesse. L'espansione del lupo e dello sciacallo dorato sembra essere sostenuta dalle nutrie e gli ardeidi stanno dando sempre più spazio nella loro dieta ai gamberi rossi della Louisiana. Ci sono speranze che a lungo termine alcune invasive che non si riesce ad eradicare possano trovare il loro posto nelle reti ecosistemiche locali?
Sì, sono convinto di sì. Hanno già trovato il loro posto, cioè sono già acclimatate. E l'acclimatazione è avvenuta dopo la fase esplosiva di riproduzione. È un'acclimatazione che denota che si è trovato una sorta di equilibrio in cui queste specie che hai sottolineato, appunto, tipo le nutrie piuttosto che il gambero della Louisiana, sono diminuite di numero, persistono e sono spesso e volentieri preda di predatori locali. Ultimamente ho fatto delle ricerche sugli escrementi di un branco di lupi nella zona del Parmense così, e si è visto che nella gran parte delle fatte analizzate la presenza di resti ossei era appartenente a Sylvilagus e a Nutria, due specie esageratamente invasive nel nostro territorio, che però vengono mantenute controllate dalla presenza di lupi, ma non solo, anche di volpi e di sciacallo dorato, seppur nelle zone della bassa cremonese sia ancora presente in minima parte. Nella parte parmense è già più abbondante e si denota appunto un'attività predatoria, quindi questi predatori che sono scesi dall'Appennino, mi riferisco in particolare ai lupi ma anche allo sciacallo, a seguito di prede più grandi, gli ungulati, quindi caprioli soprattutto e cinghiali, oggi si trovano in pianura a trascurare in parte, diciamo, queste prede più grandi per massimizzare le spese, cioè si trova un'abbondanza di prede come le nutrie, il Sylvilagus, facili da catturare e estremamente abbondanti e di conseguenza se ne nutrono. Stessa cosa per gli ardeidi con il gambero della Louisiana, si trovano un sacco di borre alimentari che contengono questi resti, quindi ne mantengono controllato la presenza, ma non solo gli ardeidi, anche l'ibis sacro, che comunque è una specie anche questa aliena, si sta nutrendo del gambero della Louisiana, ma anche le volpi se ne nutrono, ho trovato molte fatte che contengono resti di gambero della Louisiana, per cui hanno trovato un loro ruolo da preda all'interno di un ecosistema che era differente rispetto chiaramente a quello subtropicale da cui provengono. Detto questo, le condizioni climatiche in fase di cambiamento stanno nettamente avvantaggiando queste specie subtropicali.
Benissimo, la ringrazio.